Grazie Presidente. La dichiarazione dello stato di emergenza per le province di Parma e Piacenza, come ricordava la consigliera nell'interrogazione, non ha avuto alcuna conseguenza diretta per Modena e per il territorio modenese. Ovviamente invece i territori interessati dal provvedimento, per cui territori sono scattate tutte le procedure tecniche, amministrative e di protezione civile che lo stato di emergenza prevede, con la collaborazione tra i soggetti istituzionali interessati, la Regione, le agenzie regionali, gli enti locali e i gestori del servizio idrico integrato. In linea generale, al di là delle diverse situazioni provinciali, è evidente che le altissime temperature e l'altrettanto lunga assenza di precipitazioni ci hanno fatto vivere un'estate 2017 molto problematica. Le sofferenze a Modena si sono verificate al di fuori del capoluogo e quasi totalmente al di fuori delle competenze dell'amministrazione comunale, ma mi sembra comunque utile provare a fornire in questa sede un quadro più di area vasta provinciale, anche perché la rete idrica, come altri temi ambientali, inevitabilmente è di competenza di area vasta. Per quanto riguarda l'approvvigionamento idrico nei territori serviti dal gestore ERA, tra cui buona parte del territorio modenese di pianura e di montagna, si sono registrate criticità, ma non si è mai verificata una situazione emergenziale. Questo è stato possibile, da un lato grazie alle precipitazioni dell'ultima parte del 2016 e dall'altro lato anche grazie alle interconnessioni tra acquedotti realizzate negli ultimi anni. Pianura e montagna è il dato importantissimo dal punto di vista delle reti. Infatti, per quanto riguarda le zone... Per quanto riguarda, infatti, le zone soggette a potenziali problemi di emergenza idrica, nel modenese, in particolare le zone montane e pedicollinari, sono diminuiti i rischi grazie a investimenti strutturali nel corso degli ultimi 15 anni. Gli interventi ovviamente approvati dall'ente regolatore Atersir, prima ATO, nell'ambito della programmazione prevista per legge, si sono focalizzati soprattutto sull'interconnessione fra gli acquedotti della pianura e quelli dell'area appenninica, che originariamente erano separati. Questa attività permette oggi di gestire il sistema acquedottistico in modo più flessibile e in grado di adattarsi a diversi scenari di consumo e di disponibilità della risorsa idrica. Sostanzialmente l'interconnessione tra pianura e montagna rende possibile sfruttare nel periodo invernale le fonti montane, tutelando maggiormente le falde di pianura, che vengono viceversa utilizzate d'estate, grazie, per sostenere l'alimentazione delle zone più alte del territorio, tipicamente carenti del periodo. Attualmente nella provincia di Modena, per alcune zone dell'Appennino, si è reso necessario attivare in anticipo rispetto agli anni scorsi tali fonti sussidiarie di approvvigionamento. In merito alle misure di tutela, sul territorio, sul nostro territorio, sono state messe in campo le seguenti azioni da parte di enti locali e gestore: l'emissione di ordinanze comunali di divieto d'uso di acqua di rete che esulino dalla sfera domestica e del consumo idropotabile per i comuni potenzialmente critici. Nel territorio di Modena, come dicevo prima, sono soprattutto i 16 comuni della fascia pedicollinare montana, ma anche nel nostro comune capoluogo emettiamo sempre un'ordinanza antispreco che ho firmato il 7 agosto ed è stata valida fino al 30 settembre. Per i comuni critici sopra indicati è stato definito un piano straordinario di approvvigionamento degli eventuali deficit di portata con ricorso ad autobotti ed eventuali limitazioni dei consumi. Incontri periodici sono stati fatti con le parti interessate per aggiornamento sull'evoluzione della situazione e per la definizione di eventuali interventi di mitigazione realizzabili a breve termine. Per quanto riguarda il comune di Modena, anche se non si sono riscontrate significative criticità, si è ritenuto che la massima accortezza da parte dei cittadini nell'uso della risorsa idrica, soprattutto per gli impieghi extradomestici, avrebbe certamente contribuito a prevenire ed evitare disservizi. Rammentiamo infatti che, secondo le stime tecniche, mediamente solo il 3,5% dell'acqua potabile distribuita è utilizzata per bere e cucinare, l'11% viene utilizzata per pulizia e giardino, il 31% per tutti i servizi igienici della nostra città e poi ci sono gli usi industriali. Per quanto riguarda le cosiddette perdite di rete, che come definito dal DM 99 del 97 sono espresse come rapporto percentuale tra il volume fatturato e il volume emesso e comprendono, oltre le perdite fisiche reali, questo è molto importante, anche le perdite amministrative e gli usi non autorizzati, ad esempio gli errori di misura o i prelievi abusivi vanno nelle perdite di rete conteggiate. È importante ricordare qua che il nostro territorio ha valori molto inferiori alla media italiana, il 28% contro il 38%. Questo dato è positivo, ma ovviamente non basta, non può bastare, non potrà mai bastare, e occorre continuare a investire per il contrasto alle perdite di rete. Tra l'altro segnalo che, a differenza di tanti altri temi, questo tema delle perdite di rete non vede l'Italia spaccata tra il nord e il sud. Invito ad andare a vedere alcuni dati dell'Emilia-Romagna con Lombardia, Veneto o altri importanti capoluoghi. Quindi questo è veramente un tema generale, non è solo un tema che divide l'Italia su nord-sud, anche se al sud evidentemente a volte mancano proprio le infrastrutture di base e va ovviamente fatto un altro tipo di ragionamento. In merito alle attività finalizzate alla riduzione e controllo delle perdite fisiche, le attività del gestore, condivise con le autorità preposte, si declinano su tre direttrici principali. In primis, la qualità e la rapidità delle riparazioni. Gli standard qua, fortunatamente ora, li stabilisce la AXI, che è l'agenzia nazionale, sulla qualità del servizio. E questo è molto importante, perché finalmente esiste uno standard nazionale che, dalle nostre parti, in tutta l'Emilia-Romagna, indipendentemente dal gestore, è ampiamente rispettato. Il secondo aspetto è la riabilitazione delle condotte. A supporto della programmazione e valutazione delle sostituzioni, il gestore deve utilizzare un indice complesso, un algoritmo, che tiene conto di alcune variabili: il valore della risorsa, cioè la percentuale disponibile sull'erogato, il numero dei guasti, il rapporto rotture per chilometri di rete, le perdite di rete, ovvero metri cubi, chilometri per giorni. Anche qua uno pensa solo a due fattori, no, c'è il fattore tempo, che è altrettanto evidente, è altrettanto importante rispetto alla perdita e l'apertura. Ultimo fattore, la pressione media della condotta. Esiste un terzo fronte, il controllo attivo della rete. Grazie al sistema di telecontrollo sono stati realizzati sistemi di monitoraggio e gestione della rete acquedottistica, in particolare attraverso la separazione in distretti e l'installazione negli stessi di misuratori di portata e valvole di riduzione della pressione. Risulta così possibile intervenire sulle pressioni di esercizio per minimizzare le criticità del sistema e, attraverso l'analisi dei minimi notturni, individuare eventuali presenze di perdite all'interno del distretto. Esiste anche un'attività di ricerca perdite occulte, sia con sistemi tradizionali che invece dal 2016 con un nuovo sistema basato sulla scansione satellitare. Quest'ultimo, tra l'altro sviluppato da un'azienda israeliana, consente, attraverso un'avanzata analisi algoritmica, di verificare la presenza di acqua potabile sul terreno. Tale immagine, messa in relazione con i dati cartografici della rete acquedottistica, permette ai tecnici di valutare con maggior precisione la presenza di eventuali perdite. I piani di investimento, approvati da Atersir e attuati dal gestore, nel nostro caso ERA, prevedono un costante sforzo finanziario per garantire la qualità del servizio idrico integrato. Oltre agli interventi sopracitati per la riduzione delle perdite, si segnala la progressiva interconnessione tra le reti approvvigionate dalle fonti profonde e superficiali Valle del Panaro e Valle del Secchia. In questo modo si potrà avere, su scala provinciale, un'ancora maggiore garanzia di continuità del servizio, grazie alla mutualità dei due sistemi idrici, che andrà a sovrapporsi a quella già operata tra i sistemi di pianura e quelli montani. La logica della nostra provincia è una interconnessione non solo nord-sud, ma anche est-ovest. Sarà difficile da costruire in tempi brevi, evidentemente, ma è sicuramente un passo in avanti rispetto alla situazione degli anni 90, dove in montagna avevamo sofferenze altissime. In merito all'ultima domanda sul percorso PSC PUG, la risposta è positiva. Il quadro conoscitivo approfondisce questo profilo e a tal fine è stata attivata una collaborazione con l'Università di Bologna che fornirà puntuali approfondimenti. Per gli aspetti che riguardano le falde acquifere, nello specifico quelle che alimentano gli acquedotti, il Comune è tenuto a recepire indicazioni, raccomandazioni e prescrizioni di merito sia del piano territoriale di coordinamento provinciale che della pianificazione d'ambito di Atersir. In particolare del PTCP fa parte integrante anche il piano di tutela delle acque, che disciplina le forme e le modalità di tutela delle falde acquifere da acquisire e da aggiornare negli strumenti comunali. La collega Vandelli, nel lungo percorso del nuovo PUG, ha dedicato almeno un paio di importanti sedute tematiche su questo tema. Infine, gli aspetti idrogeologici dell'area modenese sono monitorati principalmente da ARPA e Regione Emilia-Romagna, controlli, misurazioni e analisi sono effettuate regolarmente dal 1984 al 2015, i risultati, tra l'altro, sono riportati nei report annuali La qualità delle acque sotterranee in provincia di Modena, l'ultimo report dei quali, per gli anni 2013-2015, è stato recentemente pubblicato ed è davvero un documento straordinario che invito tutti a scaricare e a leggere. Grazie.